acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio. Terribile nel suo agire sugli uomini.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Egli cambiò il mare in terra ferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.
Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Nell'antica Roma, agli ambasciatori di stati esteri, come rappresentanti dei loro paesi e delle loro autorità, veniva sempre tributato un alto onore, anche se erano di nazioni ostili o nemiche. Per esempio, Marco Tullio Cicerone, un celebre filosofo, politico e oratore romano del primo secolo avanti Cristo, nella sua opera De Officiis parla degli ambasciatori come di persone sacre, sia in pubblico che in privato, degne di un trattamento speciale e un alto grado di rispetto, indipendentemente dalle circostanze politiche o militari in cui le loro nazioni si potessero trovare. Questo non sembra più essere il caso oggi in Europa, dove, anche a livello ufficiale, si trattano con disprezzo ambasciatori e sedi diplomatiche della Federazione Russa. Non solo si tratta di un'ulteriore espressione di deplorevole russofobia, ma dell'imbarbarimento della nostra epoca, dove non si fa più alcuno scrupolo a disattendere valori e principi. Anche il Regno di Dio ha i propri ambasciatori. Essi sono gli antichi profeti e apostoli che Dio ha mandato e manda per far conoscere la sua parola e decreti alle nazioni di questo mondo. Di esso profeti e apostoli sono autorevoli portavoce. Troviamo nella Bibbia numerosi esempi di questa particolare designazione. L'Apostolo Paolo scrive: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro». Come venivano spesso trattati allora profeti e apostoli? Talvolta pure con disdegno e disprezzo, tanto che in una particolare avversa circostanza Paolo, l'apostolo, parla di se stesso come di ambasciatore in catene. Il testo del Vangelo di quest'oggi si compone di alcuni versetti posti al termine del capitolo 10 di Matteo. Si tratta del capitolo dove Gesù invia i suoi 12 apostoli in missione. Troviamo dapprima esplicitati i nomi dei 12 e poi, fino al versetto 15, Gesù dà loro istruzioni su come devono comportarsi nell'ambito della loro missione. Poi li avverte che il loro compito non sarà tuttavia facile, perché pure avrebbero incontrato parecchia resistenza e ostilità. A causa di Cristo, che servono, essi sarebbero stati anche perseguitati, avversati, proprio come lo era stato il Cristo stesso, il loro Maestro e Signore. Non devono però avere paura nel proclamare apertamente l'Evangelo. Esso sarà sicuramente ricevuto là dove è destinato ad essere ricevuto, porterà frutto abbondante e alla fine trionferà su ogni opposizione. Per questo dovranno e potranno dedicarsi ad esso completamente e con fiducia come onorati ambasciatori del Re dell'Universo e dell'Unigenito suo Figlio. Essi, gli Apostoli, testimoni oculari del Cristo, sono resi così i suoi portavoce ufficiali. Ecco il senso ultimo delle parole di Gesù che concludono il capitolo 10 di Matteo. Ascoltiamole.
Matteo capitolo 10 dal verso 40 al 42. Chi riceve voi, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta, riceverà un premio da profeta. E chi riceve un giusto nel nome di un giusto, riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio.
Queste parole definiscono la dignità e l'autorità conferita da Gesù ai primi suoi apostoli, come suoi ambasciatori e suoi portavoci ufficiali. Essi sono messi così allo stesso livello dei profeti di Israele, portatori cioè dell'autorità di Dio stesso. Così come i profeti canonici di Israele, attraverso i loro scritti dell'Antico Testamento, sono autorità normativa della parola di Dio, così gli apostoli del Cristo portano l'autorità unica, non trasferibile e canonica del Nuovo Testamento. Quanto essi predicano e lasceranno poi scritto ai loro immediati e autorizzati collaboratori sarà sancito e suggellato dallo Spirito Santo come parola di Dio, normativa e insindacabile per tutti i discepoli di Cristo, anche nelle generazioni loro successive. Ecco perché chi riceve loro è come se ricevesse il Cristo stesso e colui che lo ha mandato, vale a dire Dio Padre. Il mondo riceverà il Signore e Salvatore Gesù Cristo attraverso di loro. Quando essi viaggeranno, predicheranno, insegneranno e guariranno, è Cristo stesso, che sarà all'opera attraverso di loro. Da qui l'importanza e l'autorevolezza della Bibbia. Gli altri tre Vangeli, anche con altre parole, con questo concordano, come ad esempio Luca. A capitolo 11 è scritto: «Per questo la sapienza di Dio ha detto, io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri». Questo stesso principio è affermato da Paolo di Tarso, che per quanto non avesse accompagnato personalmente Gesù durante il suo ministero terreno, e reso testimone del Cristo risorto, fatto apostolo e confermato dal collegio apostolico. È scritto infatti in 1 Corinzi 15: «E quando conobbero la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione, perché noi andassimo ai gentili ed essi ai circoncisi. Come pure, ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me». Ai cristiani di Efeso, Paolo scrive a chiare lettere quale sia l'autorità dei profeti e degli apostoli. Al capitolo 3 della lettera agli Efesini troviamo infatti scritto: «Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Come pure, questo mistero nelle altre epoche non fu fatto conoscere ai figli degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui». Ecco così che per chi allora riceveva gli apostoli di Cristo e oggi riceve i loro scritti autorevoli e normativi, è dichiarato: chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. Chi riceve onorandolo colui che Dio ha inviato come suo portavoce, profeta, riceverà da Dio una ricompensa confacente all'altezza di persone che hanno intrattenuto uno dei rappresentanti di Dio. «Chi mi onora, io lo onorerò», dice Cristo. Allo stesso modo, gli inviati di Gesù erano giusti, persone giustificate che rappresentavano il giusto per eccellenza. La ricompensa sarà all'altezza di ciò che merita chi riceve un uomo giusto. Sono poi i piccoli della strana frase di questo testo: e chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Ecco, questa frase va letta e compresa sempre nel contesto del nostro brano, senza trarre da essa implicazioni ingiustificate. I piccoli di cui qui si parla sono sempre i discepoli di Gesù, che sono rimasti fedeli al Signore, disprezzati e perseguitati. Essi erano generalmente allora guardati dall'alto in basso, in quanto popolani incolti rispetto a chi vantava status sociale e studi ad alto livello. Chiunque però avrebbe offerto anche la minima assistenza, come un bicchiere d'acqua, a uno di quei discepoli sofferenti di Cristo, non avrebbe mancato di ricevere il dovuto riconoscimento da parte di Dio. E lo stesso succede oggi. Quanti oggi, dall'alto degli scranni della loro sapienza, disprezzano la Bibbia e la criticano, rilevandone la piccolezza e magari anche i presunti errori? È proprio attraverso la piccolezza di quegli umili cristiani che Dio ha scelto di rivelarsi. Ricordate che cosa avevano detto di Pietro e Giovanni? Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Lo stesso nelle prime comunità cristiane. Infatti, fratelli, dice l'Apostolo Paolo, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, affinché nessuno si vanti di fronte a Dio. A tutti questi cristiani portatori della parola di Dio, anche un piccolo gesto di benevolenza verso di loro non sarebbe rimasto senza ricompensa. Essi sono piccoli e insignificanti agli occhi del mondo, ma di grande importanza per Dio, perché li ha fatti portavoce della sua parola, suoi ambasciatori. Quale considerazione e autorità date voi ai profeti e agli apostoli che ci hanno lasciato nella Bibbia i loro scritti? E si rimangono gli ambasciatori di Dio? Preferite forse ad essi la sapienza e l'autorità degli eruditi filosofi e scienziati di questo mondo? Vi sbagliereste, perché è proprio nelle sacre scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento che Dio ci ha elargito la sua sapienza. Pure dire, per terminare, che i profeti e gli apostoli del canone biblico non hanno lasciato loro successori diretti e autorizzati, così come pretendono coloro che vantano di esserlo, né nelle grandi strutture ecclesiastiche, né nelle varie sette di grandi pretese che continuano a sorgere. L'autorità degli antichi profeti ed apostoli non è trasferibile ad alcuno. Essi soltanto rimangono l'autorevole punto di riferimento e di confronto per ogni cristiano. Ogni altra autorità o documento rimane secondaria e dipendente da loro. Possiamo certo criticare e persino disubbidire, se necessario, ad ogni altra autorità, ma non ci è lecito criticare o mettere in questione l'autorità dei profeti ed apostoli che lo Spirito Santo ha costituito suoi portavoce nelle Sacre Scritture. Come afferma la Confessione di Fede di Westminster, l'intero consiglio di Dio a riguardo di tutte le cose necessarie alla sua propria gloria, la salvezza degli uomini, la fede e la vita, è espressamente contenuto nella Scrittura, oppure può esserne derivato come conseguenza buona e necessaria. Adesso nulla mai potrà essere aggiunto, né per nuove rivelazioni dello Spirito o per tradizione umana. Il giudice supremo, al quale dovranno essere sottoposte per esservi giudicate tutte le controversie religiose, ogni decreto di concili, opinioni di antichi scrittori, dottrine umane e spiriti privati, e nelle cui sentenze dobbiamo trovare la nostra pace, non può essere altri che lo Spirito Santo che si esprime attraverso le scritture. Così, la Confessione di Fede di Westminster al punto 1 e 6. Gli antichi ambasciatori, dunque, venivano onorati come persone sacre, sia in pubblico che in privato, degne di un trattamento speciale e di un altro grado di rispetto. Come consideriamo noi oggi coloro che Dio ha stabilito come autorevoli portatori della sua parola e volontà, cioè i profeti dell'Antico Testamento e gli apostoli del Nuovo Testamento? Essi erano e rimangono portavoce dell'autorità di Dio. Il fatto che il mondo incredulo neghi la loro autorità, li tratti male, li disprezzi, non sorprende, perché il mondo odia Dio ed è in conflitto con il regno di Dio, considerato come nemico e avversario. Il mondo però, nonostante le sue pretese, non potrà in alcun modo prevalere, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Quando Dio sarà tutto in tutti e ogni ginocchio si piegherà all'autorità sua e di suo Figlio Gesù Cristo, come disse egli stesso, chi avrà debitamente onorato i suoi rappresentanti, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.
Celebrerò te sol Signor, ti loderò con tutto il cuor, ti loderò con tutto il cuor, celebrerò te sol Signor, celebrerò te sol Signor.
Alleluia. Io celebrerò il Signore con tutto il cuore, nel convegno dei giusti e nell'assemblea.
Grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi le ama.
Le sue opere sono splendide e magnifiche, e la sua giustizia dura in eterno.
Celebrerò te sol Signore.
Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi. Il Signore è pietoso e misericordioso.
Egli dà cibo a quanti lo temono e si ricorda in eterno del suo patto.
Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere. Gli ha dato l'eredità delle nazioni.
Celebrerò te sol Signor.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in eterno, fatti con verità e rettitudine.
Egli ha mandato a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre. Santo e tremendo è il suo nome.
Il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti lo praticano. La sua lode dura in eterno. Amen.
Celebrerò te sol Signor.
Signor, celebrerò te sol Signor.